Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
In lenzetta, accomodandosi la fessa con aria mondana, raggiunse il vecchio e stette a guardare con la coda dell'occhio cosa facevano gli altri due, laggiù, avanti, sotto una grande impalcatura, contro le prime praterie dell'Acqua Santa. Si vedeva che il Riccetto diceva di sì e Alduccio diceva di no. Il Riccetto diceva di sì e Alduccio diceva di no. E dopo un pochetto, però, il Riccetto tornò di corsa e si vide Alduccio che riprendeva a spingere curvo tra le stanghe. «L'avevo fatto andare avanti da solo? A Maranella!» si sentì in dovere di spiegare al vecchio il Riccetto. «Che se ci vedrebbero tutti e tre assieme, potrebbero pure svagare!»
«Avete fatto bene!» disse il vecchio.
Erano ormai quasi all'altezza dell'Acqua Santa. A destra c'erano tutte le praterie deserte e le marane. A sinistra cominciava via dell'Arco di Travertino, che puntava dritto verso Porta Furba, e da lì al Mandrione e alla Maranella. In fondo a via dell'Arco di Travertino c'erano qua e là due grandi ammucchiamenti di bicocche, di cui, camminando per la strada, si godeva magnificamente la vista. Erano tante casupole rosa o bianche, con in mezzo baracche, catapecchie, carrozzoni di zingari senza ruote, magazzini tutti mescolati insieme e sparsi sopra i prati, in parte ammucchiati contro i muraglioni dell'acquedotto, nel disordine più pittoresco. Tra queste case ce n'era una, sotto l'argine della strada, un poco meglio delle altre, con una frasca e un cartello davanti, dove c'era scritto in rosso, a caratteri infantili, «Vino». Da una fessura della porticina usciva ancora un po' di luce. «È aperto!» fece il Lenzetta, dando una rapida occhiata per rassicurarsi al Riccetto. Il Riccetto gli fece pronto l'occhietto, battendosi una mano in fondo alla saccoccia, quasi sul pisello. «Che ci avete prescia ad andare a prelevasti i cavoli fiori?» «Asormè!» fece Lenzetta.
«None, non c'ho prescia!» fece tutto disponibile il vecchio.
«E poi, in caso mai, ve venimmo a dare una mano ai due, se non ve dispiace, eh?» disse Lenzetta.
«Anzi!» fece il neno. «Me fa piacere!»
«Ci credo!» pensò tra sé Lenzetta, e forte. «Che l'accettate prima un goccio di vino, asormè! Così ve lubrificate un pochetto con tutta sta umidità che c'è sta per i prati!» Quello non chiedeva di meglio, e l'occhio gli brillò astutamente, perché pur facendo la parte dello stronzo, non era che rinunciasse del tutto a far capire che tra loro s'erano capiti. A ogni modo, prima d'accettare, per cortesia, fece qualche complimento.
«Ma perché vi volete disturbare?» fece, passandosi il sacco da una ascella all'altra.
«Ma quale disturbo?» fecero i due, correndo giù per l'ascesa dell'argine. E siccome il vecchio veniva giù piano, il Lenzetta disse al muro dell'osteria: «La vita è amara per chi ha i piedi dolci!» E dopo 5 minuti i due malandri s'erano già imbriagati. Cominciarono a parlare di Dio e di religione. Il vecchio era testimone. Fu il Riccetto che, arrossendo di piacere per la sua originalità, sottopose a Lenzetta una questione, e Lenzetta l'ascoltò attento per farci una bella figura.
«Oh!» disse. «Dimmi una cosa. Tu ci credi a Maria, quella che chiamano la Madonna, quella là?»
«Buh, che ne so», rispose pronto Lenzetta. «Non l'ho vista mai», e guardò tutto contento verso il vecchio. «Beh, ci stanno dei fatti», disse il vecchio, «che dimostrano che la Madonna ci sta».
Ma al Riccetto stava a cuore un particolare dettaglio della cosa. Si mise una mano a ventaglio contro la bocca.
«Ce lo sai, sì», confidò Lenzetta, «che era vergine e ci aveva un fio».
«Ammazzati!» fece Lenzetta, diventando ancora più rosso, con tutte e due le mani tese verso di lui. «E che non lo so!» «Che voi ci credete?» «Sormai è», indagò ancora il Riccetto presso il vecchio.
Il vecchio allungò la faccia, insaccandola tra le spalle.
E tu ci credi su sto fatto, amore?
Chiese, eludendo la domanda. Il Riceto, tutto soddisfatto, partì.
Bisogna vedere, fece. Secondo i punti di vista, come donna umana può pure essere esistita.
Dal punto di vista della santità e della verginità può anche essere no. Da santità può anche essere vero, ma da verginità... Vabbè, mo hanno inventato i fatti dei fii artificiali con le provette, ma seppure una donna fa i fii con le provette, vergine non ci rimane. Poi c'avemo la fede verso Cristo, verso Dio, verso tutti questi. E se ti metti sul ragionamento della fede, allora ci credi alla verginità della Madonna. Ma scientificamente, io per me credo che non si possa dimostrare.
Guardò gli altri tutto soddisfatto, come sempre quando ripeteva questo pezzo che aveva imparato da un giovanotto di Tiburtino.
Il Lenzetta s'attaccò invece con tutte e due le mani al bordo del tavolino e cominciò a fare
f-f-f-f,
che parevano sbruffi di vapore che uscivano da sotto un coperchio chiuso male.
«Me pare un regista»,
fece, trattenendosi a fatica dallo sbottare completamente a ridere.
«A ignorante testa de cazzo»,
fece il Riccetto, sentendosi giustamente offeso.
«Ma famose un altro mezzo litro»,
gridò Lenzetta e gli tese la mano. «Ti sta bene?»
Ma il Riccetto diede uno schiaffetto sopra la mano tesa.
«Mo te sputi in un occhio, mo,
gli fece. Il Lenzetta aprì le braccia.
«Ma che voi parlate, Gesù Cristo e della Madonna, con sta fame che te ritrovi?»
fece, con una faccia che era una braciola. Poi, guardandolo fisso, sbottò a ridere più forte.
«Ma perché voi bever latte?» fece, mentre hai bevuto sempre l'acqua pura degli ruscelli e degli scoli neri. «Oh, tu state zitto, ribatte il Riccetto. Tu c'hai le patate ai piedi, che potessi annacchiare la stozza!»
Ma il Lenzetta lo guardava sempre fisso e, preso da un'idea che gli dava una irresistibile voglia di ridere, gridò, agitando davanti al Riccetto tutte e due le mani, con le dita strette.
«Ma te ricordi quando che andavi a cercare i barattoletti vuoti e li andavi a vendere per uno scudo l'uno? Ma per piacere!»
Eppure al Riccetto scappò da ridere. Il Lenzetto si stava schiattando, s'alzò in piedi per parlare meglio.
«Ma non ti ricordi», riprese, «quando cannavi alla maternità, allo smistamento dei morti de fame, che te facevi da due o tre barattoletti?»
E imitò i gesti del Riccetto, tutto abbacchiato, che si fa dare dai portantini un barattoletto di minestra.
«Uno te lo mangiavi e quell'altro facevi lo struzionismo e li andavi a vendere ai derelitti morti de fame come te».
Tutte e due a quella sparata si misero a ridere come due sfondati. Il Lenzetta fece qualche movimento falso e a uno zompo che fece, sbellicandosi da ridere, si sentì un colpetto secco ai suoi piedi sotto il tavolo. Il Riccetto abbassò gli occhi e scorse sul pavimento di mattoni la berretta del capellone che era caduta di sotto ai calzoni del Lenzetta.
«Sto fio de na mignotta!»
pensò.
«Allora era stato lui a fregarmi scarpe a Villa Borghese!»
Il Lenzetta, svelto svelto, si chinò sotto il tavolo, rinfilò la rivoltella nella cinta.
Il vecchio faceva la faccia di uno che è stato appena preso a pedata nel sedere e, rigirandosi, vede che quello che gliel'ha mollate si è storto un piede e sta baccagliando dal dolore.
«Che c'hai un par di fotografie delle tue figlie?»
gli chiese, rialzandosi il Lenzetta, sempre allegramente. «Si so brutte», pensò, «gli famo pagare pure il litro e spesamo». Il vecchio, con la faccia allungata, imbolsita dal vino, sotto la lampadina tutta piena di cacate di mosche che gliela sbiancava, cacciò il portafoglio e, dopo averlo esplorato con i diti zozzi, reparto per reparto, mostrò la fotografia di una ragazzina col vestito della prima comunione.
«È come adesso?» chiese il Riccetto, che c'era rimasto un po' male.
«No, non proprio come adesso», fece il vecchio e rimesto ancora nel portafoglio.
Non resistette alla debolezza di mostrare la sua carta d'identità.
Era lì, tutto ripulito, col colletto e l'abito nero, e un'espressione alla Rudi. «Bifoni Antonio fu Virgilio, nato a Ferentino il 3/11/1896.
Poi, dentro il portafoglio c'erano due tre lirette spicce, la tessera di comunista, due domande per l'ECA e la carta della disoccupazione. Finalmente cacciò fuori le altre fotografie. Il Lenzetta e il Riceto si gettarono a pesce. Vedi quanto so buone, fece Riccetto con un soffio di voce, quasi più coi gesti che con le parole. Io mi pio questa, fece piano piano pure lui in Lenzetta, voltando le spalle al vecchio. Tu devi quest'altra. Dall'osteria, per andare dove dovevano andare, si passava da Porta Furba, si svoltava giù verso il Quadraro, si tagliava in mezzo a delle casette isolate come capanne e si arrivava all'orto. C'era puzzo di stabbia e di paglia al macero e un gran profumo di finocchi che si vedevano distendersi come una nuvola verde con in mezzo la cappuccina, oltre la ramata, tutta scassata tra gli squarci della siepe di cannucce fradice che la costeggiava. «Namo di qua», fece con una faccia da lupo mannaro il vecchio, andandosene ingobbito a passi felpati più giù, dove finiva la ramata, tutta contorta, e cominciava una parata d'assi fradici e disuguali, fino a che arrivarono davanti alla scalarola. Tra questa e la parata c'era una specie di passaggio, un buco coperto con degli zeppi spinosi e un po' di canne. Il vecchio cominciò a rasparci intorno per allargarlo, in ginocchio, sulla lingua di cane, la porcacchia, la malva e i bietoni del fossatello, tutti zuppi di guazza. Attraverso quel buco si infilarono nell'orto. La luce della luna lo investiva tutto. Grande com'era, che non ci si vedevano i recinti dall'altra parte. La luna era ormai alta alta nel cielo, s'era rimpicciolita e pareva non volesse più avere a che fare col mondo, tutta assorta nella contemplazione di quello che ci stava al di là. Al mondo pareva che ormai mostrasse solo il sedere, e da quel sederino d'argento pioveva giù una luce grandiosa che invadeva tutto. Luccicava in fondo all'orto, sulle persiche, i salci, i petti d'angelo, le cerase, i sambuchi che spuntavano qua e là in ciuffi duri come il ferro battuto, contorti e leggeri nel polverone bianco. Poi scendeva, radendo, a far sprizzare di luce o a patinarlo di lucore il piano dell'orto, con le facciatelle curve di bieta o cappuccina, metà in luce e metà in ombra, e gli appezzamenti gialli della lattughella o quelli verde oro dei porri e della ricetta. E qua e là i mucchi di paglia, gli attrezzi abbandonati dai burini nel più pittoresco disordine che tanto la terra faceva da sola, no? Senza doversi tanto rompere il culo a lavorarla. Ma il vecchio aveva allumato i cavoli fiori e soltanto quelli. Seguito dai due soci, senza perdere tempo, attraversò il solco e si cacciò giù per la spranga, che era come un ghiottoletto con un dito d'acqua in mezzo all'appezzamento di cavolifiori, e da dove a destra e a sinistra partivano gli scrimoli, acquitrinosi pure loro, dividendo l'appezzamento in tanti riquadri. Su questi s'allineavano, grossi come pavoni, i cavolifiori, in filari di 4 o 5 metri. «Aie!» fece il vecchio, che già teneva aperto in mano il coltello, e cacciandosi dentro per uno scrimolo, si immerse tra i filari dei cavolifiori che gli arrivavano fino alla cintola e cominciò a farli fuori a colpi di coltello. Li tagliava e li cacciava dentro il sacco, incarcandoli con le mani e coi piedi. I due complici, restati più indietro in osservazione, si guardarono in faccia e sbottarono a ridere sempre più forte, finché le loro sghignazzate si sarebbero sentite al Quadraro. «State zitti, oh!» fece il vecchio, affacciandosi impensierito tra le cimette turchine dei cavolifiori. Quelli, dopo un po', passato il primo entusiasmo, s'azzittirono. Poi, piano piano, si decisero a far qualcosa e strapparono un po' di cavolifiori per uno, senza muoversi dalla spranga e scegliendo i primi che gli capitavano sotto mano. Infilarono il loro bottino, strappato dalla terra grassa, con la cimetta,
il torso e tutto dentro il sacco del Neno, schiacciando e mezzo rovesciando il carico e prendendolo a calci.
«Fate piano!» si raccomandava il vecchio, ma quelli, senza filarlo, si divertivano a fare stare dentro il sacco più cavoli che potevano, facendosi due risate.
Ma finalmente il vecchio si prese il sacco, se l'incollò e partì a zig zag sotto il peso verso il buco.
Il Lenzetta però fece tranquillo, tranquillo. «Oh, amori, aspettate un momento che ci ho da far bisogno!» E senza aspettare risposta, si slacciò la cinta, si calò i calzoni e si mise spensieratamente a compiere il lavoro di sgancio sull'erbetta bagnata.
Pure il Riccetto e il Sor Antonio, stando così le cose, l'imitarono e si misero tutti e tre in fila sul solco, coi sederi alla luce della luna, accucciati sotto un gran ceraso. Il Lenzetta, adempiendo la bisogna, si mise a cantare. Il vecchio allora lo guardò di sguincio, accucciato come stava accosto al suo sacco pieno, e tutto preoccupato fece.
«A coso, ciò sai che mio nipote, per un cavolo, dico, ma uno dei numero si è fatto 6 mesi di prigione. Che ci vuoi far carcerare tutti quanti?»
Il Lenzetta a quelle assennate parole s'azzittò.
«A sormae», fece allora il Riccetto, approfittando di quel momento confidenziale, mentre che il Lenzetta già stava tirando sui calzoni. «Che è fidanzata vostra figlia?»
A Lenzetta scappò da ridere e fece il suo solito f-f-f, mettendo la scusa che rideva per la puzza e stringendosi il naso. Il vecchio, inghiottendo paraculo la parte d'amico che le circostanze lo costringevano a fare, rispose affabile:
non è fidanzata. Si tirarono su i calzoni, strinsero le cinte e a pecorone andarono dietro a Lenzetta, che già s'era infilato nel buco della parata.
Come furono sulla strada, i due fide della mignotta non vollero, capirai, che il vecchio facesse lui la fatica, e soffrirono loro a tutti i costi di incollarsi il sacco pieno. Lo portarono un po' per uno sulle spalle, mostrandosi tutti allegri e indifferenti, e facendo una gran moina, mentre camminavano tutti sderenati e bestemmiando dentro di sé per lo sforzo che gli toccava fare dietro al Sor Antonio, che, costretto a fare la parte del micco, ora aveva i micchi che gli portavano il carico. Quando che ebbero lasciato alle spalle passo passo Porta Furba e si furono ben internati in mezzo a una Shanghai di orticelli, strade, rete metalliche, villaggetti di toguri, spiazzi, cantieri, gruppi di palazzoni, marane, e quasi erano arrivati alla borgata degli Angeli che si trovava tra Torpignettara e il Quadraro, il vecchio fece con contegno di persona compita e di mondo:
«Perché non salite su casa?»
«Grazie, come no?» risposero i due scagnozzi, tutti sudati, e dentro di loro pensavano: «Ci mancava mo che non ci invitasse a salì, sto frocio!»
La borgata degli Angeli era tutta deserta a quell'ora, e tra i grandi scatoloni delle case popolari, costruite in tante file regolari, si vedevano giù 4 strade di terra battuta, piena di zozzeria, e in alto il cielo senza una nuvola, con una lunetta che locca locca tramontava. La porta di strada del palazzone dove abitava il Sor Antonio era aperta. Entrarono e cominciarono a salire una rampa, 2, 3, con un macello di pianerottoli, porte, finestre che davano sui cortiletti interni, tutti scrostati e coi disegni sporchi dei ragazzini a carbone sui muri. Il vecchio suonò il campanello all'interno 74, con dietro i due aiutanti in attesa, e venne ad aprire, dopo un po', proprio la figlia più grande. Era una bella sorcona di manco 20 anni, con una vestaglietta che le cadeva giù per le spalle, tutta scapigliata e con gli occhi gonfi e la carne calda per il sonno. Allumati i due ospiti, tagliò dietro un paravento tutto stracciato che era lì, in mezzo all'ingresso. Il Sor Antonio entrò, appoggiò il sacco presso il paravento e chiamò a voce alta:
«Anadia!»
Non sortì fuori nessuno, ma di là dalla parete si sentiva fare sci-sci-sci-sci, come fanno le donne quando stanno in 3 o 4 assieme.
«Ammappete!» pensò Riccetto. «E che c'è sta una tribù qua dentro?» «Anadia!» ripeté il Sor Antonio. Si sentì smucinare più forte
e poi venne fuori un'altra volta la figlia più grande, con la vestaglia stretta, con le scarpe e pettinata.
«Te presento sti amici mia», fece il sor Antonio.
Nadia s'accostò con un sorriso, tutta vergognosa, tenendosi una mano contro la scollatura della vestaglia e l'altra allungata verso di loro, con certi ditini stretti, teneri e bianchi come il burro, che arraparono subito i due compari.
«Mastracca Claudio», fece il Riccetto, stringendo quella bella manina. «De Marzia Alfredo», disse il Lenzetta, facendo altrettanto, con la faccia rossastra e liquefatta che aveva nei momenti di emozione.
Lei si vergognava tanto che si vedeva che quasi le veniva da piangere, tanto più che se ne stavano tutti e quattro lì in piedi, senza muoversi, a guardarsi in faccia.
«Accomodatevi», fece il sor Antonio, e li precedette attraverso una porta coperta da una tenda nella cucina. Lì, tra il fornello e la credenza, in mezzo a quattro o cinque seggiole, c'era pure, contro la parete, una brandina dove, rosse e sudate, una da testa e una da piedi, dormivano due ragazzine, con le lenzuola tutte intorcinate e più grigie che bianche. Sopra il tavolo c'erano dei tegami e dei piatti sporchi, e una nuvoletta di mosche, risvegliate dalla luce, gironzolava e ronzava come in pieno mezzogiorno.
La Nadia era entrata per ultima e se ne stava in disparte, accanto all'uscio.
«Non ci fate caso», disse sor Antonio. «È una casa dei lavoratori».
«Allora si vede da casa mia», fece il Lenzetta ridacchiando, per fargli coraggio. «Ma come farebbe un ragazzino, abituato a discorrere con altri ragazzini zelosi come lui?»
Il Riccetto ridacchiò pure lui, alla mezza sparata del compare.
Il Lenzetta, preso dall'entusiasmo, continuò senza più nessuno scrupolo, come se ragionasse al bar della pugnalata, pisciando ironia dagli occhi.
«La cucina di casa nostra, mi pare un cagatore, e nella camera da letto c'è sta lo smistamento degli sorci in vacanza».
Intanto il sor Antonio aveva preso una improvvisa decisione, balzò nell'ingresso e trascinò dentro la cucina il sacco dei cavolifiori, sistemandolo tutto soddisfatto sotto il secchiaio.
«Sì, due bravi ragazzi mi hanno aiutato», comunicò alla figlia.
«Sennò quando ce la faceva a portarli qua così presto? A Natale!» A quella uscita del padre, a Nadia, che faceva del tutto per mostrarsi sorridente, tremò la scucchia, che pareva che stesse per sbottare a piangere, e voltò la faccia dall'altra parte.
Fece Cordialone, mettendo la pancia in fuori, alzando le braccia e Lenzetta. «E mica se metterà a piangere così poco!» Ma quella, come se non aspettasse altro che queste parole, sbottò proprio a piangere e corse via dietro il paravento.
«Amata! Asonata!»
si sentì gridare dopo un momento là da dietro.
«È mia moglie!» fece il vecchio.
Beh, infatti, non era passato un minuto che venne fuori pure lei, in vestaglia, ma tutta ben pettinata, con la crocchia piena di spille, sora Adriana, con davanti due respingenti che non avevano niente da invidiare al sacco dei cavoli fiori.
«Bona più a madre che ai figli», pensò Riccetto. Lei entrò sparata in cucina, ancora tutta vibrante di sdegno, continuando il discorso che aveva incominciato di là.
«Sta scema, capossina a Mailla. Ma che? Uno che sa da mettere a piagne perché si deve da arrangiare per vive, ma guarda sì che roba, ai tempi d'oggigiorno. Ma da chi avrà preso sta figlia mia? Io non lo so!»
si interruppe, un poco calmata, e studiando con due rapide occhiate gli ospiti che le si offrivano tutti smandrappati e filoni allo sguardo.
«Te presento sti amici mia», rifece il vecchio.
«Piacere»,
fece lei, aggrottando un po' le ciglia e compiendo sbrigativamente quel dovere mondano.
«Mastracca Claudio», ripete il Riccetto. «De Marzia Alfredo», ripete il Lenzetta.
Compiuta la necessaria parentesi della presentazione, lei ricominciò coi discorsi che importavano, seppure con un tono più confidenziale.
«Ma guarda, si sa, Davide è una figlia di 20 anni che piange come una ragazzina. E per quale motivo, poi? Per 4 cavoli fiori fracichi? Ma che c'è? Da vergognarsi c'è, eh?»
E sollevò la testa in segno di sfida, con gli occhi che le fiammeggiavano e le mani sui fianchi, contro un invisibile uditorio, probabilmente di signori.
«Anadia!»
fece poi, sporgendo la testa oltre lo stipite dell'uscio.
«Anadia! Voglio cantare così!
bacio per i vecchi. L'amore non è fatto e per i vecchi, ma solo per noi altri giovinotti. E non li voglio che sono tutti brutti. Quando l'amore piccica, gira che fa girà, ma quando mette su sigla l'amore se ne va.